Bene.
Interventi invece su questo nostro corso che oggi si sta concludendo, questa indagine nel libro degli Atti degli Apostoli che ci ha raccontato la prima comunità cristiana, e continuiamo a dire così siamo partiti e così credo che possiamo benissimo arrivare. Quello che succedeva nella prima comunità cristiana in fondo sta succedendo ancora adesso, ci sono molti collegamenti, per cui alcune risposte che vengono dalla prima comunità cristiana ai problemi che sorgevano potremmo prenderle e, usiamo il termine, inculturarle nell'oggi, no? In maniera tale da riuscire effettivamente a percepire che queste stesse domande, queste stesse problematiche oggi, già vissute allora, andando a esaminare con attenzione quel modo di porsi, potrebbero avere anche per noi oggi un tipo di sostegno, di aiuto. Domande? Voi pensate, questo era il sesto incontro, insomma magari durante questi sei incontri sono rimaste sospese alcune domande, qualcuno dice proprio nel momento in cui stavo facendo la domanda abbiamo concluso, eccoci qui, pronti a riprendere. Giuliana, guardi che arriva il signor Leoni pronto come una scheggia.
E allora, innanzitutto grazie per questi incontri, perché sono stati davvero stimolanti, hanno suscitato tante riflessioni. La mia è una riflessione magari un po' semplice, però mi sembra di poter concludere dopo tutte queste sere, anche quello che abbiamo sentito oggi, che affidarci a Dio e ricorrere, cioè, e ricordarci sempre della sua misericordia, ci dà questa grande libertà di ricominciare da capo ogni volta. Cioè, mi sembra che anche dagli errori, e ne abbiamo visti, no? Cioè, ne abbiamo esaminati diversi, si può imparare per fare qualcosa sempre di meglio senza rimuginarci sopra, no? Cioè, mi sembra che magari a volte noi abbiamo questa tendenza a ricordarci com'era, come facevamo in passato, e magari a rimuginare sui possibili errori, e invece la lettura degli Atti mi sembra che ci dia questo suggerimento, cioè di trovare sempre degli stimoli nuovi. Magari è una riflessione scontata e semplice, però forse è la cosa su cui mi sembra che dovremmo riflettere e tornare su anche nelle nostre riflessioni, nei nostri cammini parrocchiali, pastorali della nostra comunità.
Sì, sì, diciamo così, il tentativo che abbiamo fatto insieme è stato quello di attenerci a una testimonianza di fede, quindi Luca non ha voluto darci semplicemente una storia oggettiva di quello che è capitato, ci ha riportato una testimonianza di fede che ha messo in luce all'interno della Chiesa contro, diciamo così, prendendo le distanze da una visione piuttosto ingenua, no, idilliaca, idealizzata della Chiesa delle origini, ha messo in luce invece la concretezza della vita della Chiesa delle origini, fatta di luce, come diceva lei, ma anche di tenebre, di grandi gesti di generosità, di zelo apostolico, zelo missionario, ma anche di incoerenze, veri e propri peccati. Ecco, Luca ci ha consegnato questa sua testimonianza di fede. È possibile in una chiesa così camminare verso il Dio di Gesù Cristo? È possibile in una chiesa così lasciarsi sospingere dallo Spirito Santo verso la salvezza? E l'abbiamo fatto nella consapevolezza che diceva prima Don Giovanni, cioè siamo di fronte a una testimonianza che, come dice proprio la teologia cattolica, è canonica. Cioè, questi testi da un lato fanno memoria di una vita, la vita della prima Chiesa. Dall'altra parte, la nostra fede riconosce in questi testi delle pagine ispirate, quindi frutto dell'azione dello Spirito Santo, perché queste pagine divenissero canoniche. Canoniche è una parola, canon, che in greco significa il metro, la misura. Per cui tutte le chiese a venire, per essere autentiche, sono chiamate dallo Spirito Santo a confrontarsi con questa prima esperienza in cui, abbiamo visto, lo Spirito Santo si è preso cura in maniera del tutto particolare della Chiesa bambina. Quindi il nostro tentativo è esattamente coerente con il fine per cui lo Spirito Santo ha fatto nascere queste pagine. Quella vita della Chiesa delle origini è canonica rispetto alla nostra, che non vuol dire, l'abbiamo ormai portato a casa come grande concetto, che non vuol dire che allora dobbiamo essere delle fotocopie della Chiesa delle origini. No, perché viviamo 2000 anni dopo, primo. E secondo, perché le nostre comunità, come ciascuno di noi, sono singolari. Hanno un'unicità che è apprezzata da Cristo. Per cui essere nell'oggi memorie viventi di quelle comunità e dunque di Cristo stesso che è il loro fondamento, ma in maniera creativa. Andare a quei testi per cogliere la misura dell'autenticità del nostro oggi. Ecco qui. Con tutta quella creatività dopo di cui noi diventiamo capaci. Ecco, questo è il tentativo che abbiamo fatto insieme e secondo me potete anche continuare in diversi ambiti con questa stessa chiave di lettura. Non si fa semplicemente accademia, non si fa semplicemente uno studio storico. No, si va lì nell'incandescenza di quell'esperienza iniziale perché lì lo Spirito Santo ci ha dato i criteri di autenticità per vivere anche le nostre luci e persino le nostre ombre.
Un attimo che le arriva il microfono, si prepari.
Mi scappa poi l'ispirazione. Ma mentre a Corinto c'è tutto questo questo fervore di vita spirituale, di inculturazione, di evangelizzazione, mi chiedo che cosa succede a Gerusalemme?
Mm-hmm. Basta. Sì, Gerusalemme, un po' abbiamo dato un'occhiata a questa comunità cristiana all'inizio di questa seconda fase dello studio degli Atti degli Apostoli. Gerusalemme all'inizio nasce come una comunità già differenziata nelle sue due tendenze, quindi non una chiesa monolitica, contro un immaginario anche qui che c'è, ma una chiesa già con due anime, quindi una comunione nella diversità. L'anima di matrice palestinese, giudaica, che quella naturalmente è maggioritaria, tutti gli apostoli erano giudeocristiani, ma poi anche questi ebrei della diaspora che erano tornati, della diaspora vuol dire che dal secondo secolo avanti Cristo il popolo ebraico si era disperso un po' in tutto l'impero, anche perché sempre un po' martirizzato, prima dal dittatore Antioco IV l'Epifane, poi dalle guerre dei Maccabei, poi arrivano i Romani, quindi tanti giovani prendevano, andavano a cercare fortuna all'interno dell'impero. Alcuni di questi, tornati indietro, avevano incontrato il cristianesimo, si erano convertiti, ma questi qui avevano perso il loro radicamento nelle tradizioni, negli usi e costumi, a partire dalla loro lingua. Non parlavano più bene l'aramaico, parlavano ormai il greco e leggevano l'Antico Testamento in greco. E erano piuttosto, adesso senza dare un giudizio, ma piuttosto lontani da alcune tradizioni, e anche questi entrano nella Chiesa con delle tensioni che già si vedono. Nel 50, per dire cosa avviene a Gerusalemme, c'è un altro momento fondamentale, vale a dire la presa di coscienza che per diventare cristiani non bisogna diventare ebrei, basta accogliere Gesù Cristo. La tendenza giudeocristiana diceva il contrario. Voi siete pagani? Ecco, bene, volete diventare cristiani? Sì, però dovete prima diventare ebrei, osservare tutta la legge di Mosè, entrare quindi nella discendenza di Abramo e solo così sarete cristiani a titolo pieno. Paolo dice no, perché così si fa saltare l'offerta incondizionata della salvezza data da Gesù. Gesù non ha mai ragionato con se prima tu fai questo io ti salvo, io ti dono salvezza, abbi la cortesia di aprirti, accogliermi nella tua vita e sei cristiano, sei mio discepolo. Ecco, Paolo sostiene questa tesi diventa dirompente anche perché va a accentuare quelle divisioni che già c'erano tra la tendenza giudeocristiana e la tendenza etnico-cristiana. A Gerusalemme lo Spirito Santo fa nascere il primo concilio, si ritrovano le diverse componenti della Chiesa e fanno il loro primo decreto conciliare. Lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso che non dobbiamo importunare i pagani, se accolgono Gesù Cristo sono cristiani a titolo pieno, senza osservare la legge di Mosè. Da qui, appunto nella Chiesa delle origini, si ha una presa di distanza dagli altri ebrei. Fino a quel momento i giudeo-cristiani si confondevano con gli ebrei, avevano la stessa lingua, andavano al Tempio a pregare insieme, quindi tant'è che nella prima persecuzione, 36, Stefano viene lapidato, ma Stefano appunto apparteneva alla tendenza degli etnico-cristiani, non dei giudei. Ma dopo il concilio anche i giudeo-cristiani capiscono, ormai siamo un'altra realtà, e non prendono parte, in nome della non violenza annunciata da Gesù, alla rivolta degli ebrei contro Roma. 66-70, una rivolta che finirà in un bagno di sangue. Arriva l'esercito di Vespasiano, imperatore romano, diretto da Tito, e distrugge tutto. Distrugge il Tempio di Gerusalemme. Vediamo infatti solo quel muro oggi, perché il resto è stato distrutto dai romani. A quel punto i giudeocristiani, insieme agli etnico-cristiani, vengono tacciati di essere dei traditori e dovranno fuggire da Gerusalemme e andare in Giordania. Si rifugeranno a Pella, una cittadina della Giordania orientale, dove appunto nascerà una chiesa, una comunità cristiana lì. Ecco, da quel momento lì in poi Gerusalemme non è più il centro della cristianità. Dal 70 dopo Cristo la Chiesa è come se emigrasse altrove. Rimangono dei giudeo-cristiani lì, però ormai non è più il punto di riferimento. Il punto di riferimento, il centro nevralgico, diventerà l'Asia Minore. Frutto, da un lato, del circolo, l'Asia Minore vuol dire l'attuale Turchia, le sette chiese dell'Apocalisse, per intenderci. Perché lì arriverà prima il gruppo missionario di Paolo, negli anni 50, e poi il gruppo missionario di Giovanni. Quindi la Chiesa diventerà effervescente proprio in quel posto lì, nell'Asia Minore, e grazie a Paolo nella Grecia. La prima Chiesa europea sarà fondata da Paolo negli anni 53, così, a Filippi, in Macedonia. Quindi il cristianesimo si sposta e poi, proprio seguendo l'impulso dello Spirito Santo, la Chiesa giungerà a Roma. A Roma era già nata autonomamente rispetto a Paolo, all'interno delle sinagoghe di Roma, c'erano una cinquantina di sinagoghe da Roma a Napoli, ecco, non sappiamo bene grazie a chi, ma già lì era nata la Chiesa, ma con l'arrivo di Paolo e con l'arrivo di Pietro, la Chiesa si sposterà come suo centro, diciamo così, a Roma, e poi la storia continuerà.
Goffredo.
Sì, ecco, le chiedo un piccolo approfondimento, no? Ma come è possibile nel momento proprio cruciale della nostra vita di cristiano, come Paolo aveva scritto, cioè quando in noi si manifesta la debolezza, che può essere fisica, morale o psichica, o in certi casi anche un po' tutto insieme mescolato, riuscire ad affidarci, affidarci, del Signore, per fare questo salto della fede, questo salto nel buio tante volte, per poter poi dimostrare veramente la forza di Cristo che poi si manifesta in noi.
Sì, adesso direi così, non ho delle vere e proprie ricette, così, perché ogni esperienza di vita ha davvero la sua singolarità, ciascuno ha i suoi sentieri e anche le sue modalità di affrontare la sofferenza, quindi non vorrei rischiare, rispondendole, di finire nella retorica ecclesiastica, ecco. Ciascuno, quando sta andando a fondo, diciamo così, ha i suoi modi per tentare di nuotare, ecco. Però effettivamente quello che ci consegna la parola di Dio, così come attestata in questi testi del Nuovo Testamento, ma anche dell'Antico Testamento, e l'anno prossimo tenterò appunto di dire qualcosa a questo riguardo, l'esperienza che si fa è questa: se uno si chiude, rimane nella sofferenza, nell'angoscia, nella solitudine. Nell'angoscia di chi appunto si sa abbandonato da tutti, non si può far nulla contro certe malattie, Dio stesso sembra sordomuto rispetto alle nostre invocazioni. La sofferenza è il luogo in cui uno percepisce la propria fragilità creaturale e può sentire appunto la nausea della vita. Può sentire la tragedia di una vita che finisce nell'estuario del nulla. La Sacra Scrittura ci dà una spinta in una direzione totalmente opposta, che si potrebbe riassumere attraverso un binomio: resistenza e resa. Questo binomio lo prendo dal titolo delle lettere scritte dal carcere di Tegel da Dietrich Bonhoeffer, un pastore della Chiesa protestante che partecipò a una congiura contro Hitler. E la congiura fallì, perché esiste il mistero del maligno nella storia. Quindi Hitler sopravvisse in maniera straordinaria a questa congiura e fece una retata, e Dietrich Bonhoeffer finì in carcere. Tedesco non fu mandato nei lager, ma finì in prigione e fu impiccato a un mese dalla liberazione. Lui scrive delle lettere dal carcere dove si interroga precisamente su tematiche come queste. E sapientemente questa raccolta di lettere ai suoi genitori, al suo amico, che sono di alto profilo anche teologico, sono state denominate così: resistenza e resa. Ecco, una mia sintesi, diciamo così, dell'atteggiamento che si può vivere nella sofferenza di diverso tipo, così come ci viene suggerito dalla parola di Dio, è arrendersi a Dio, per quanto ci è possibile, per quanto riusciamo, arrendersi a Dio, cioè la resa è a Dio, non al male. Noi cristiani non amiamo la croce. La croce è croce. La sofferenza è la sofferenza. Noi amiamo Gesù Cristo fino alla croce, che è totalmente diverso. Ci arrendiamo al Dio di Gesù Cristo in croce, proprio come ha fatto Lui. E lì si fa l'esperienza, questo ci viene detto da tanti credenti della Bibbia, lì si fa l'esperienza quando ti arrendi a Dio nella sofferenza, si fa l'esperienza della consolazione, l'esperienza di una forza che non viene dalla carne e dal sangue, viene dall'alto. E questa forza ti consente di resistere al male. Resistenza e resa. Resa a Dio per ricevere da Lui il dono dello Spirito Santo e resistere. Resistere al male vuol dire non rassegnarsi. La rassegnazione non è un atteggiamento di Gesù. E non protestare, non rivoltarsi contro Dio. Questa è l'unica via che vedo, e che è la via di Gesù, non ne abbiamo un'altra. Lui ha vissuto così. Ecco, non so spiegare perché. Se lei mi dice, ma perché? Riprendiamo il discorso di stasera, no? Non c'è pura ragione che tenga, ma capita così.
C'è una signora là in fondo che ci ha alzato la mano, guardi. Siamo all'ultimi, eh?
Ho sempre in mente questa immagine, raccogliendo appunto dopo tutti questi incontri, l'immagine di quel ragazzo che cammina sulla spiaggia e vede le ombre, a un certo punto vede sempre le sue impronte e sempre quelle accompagnate dal Signore. Man mano che giustamente incontra le difficoltà della vita, sembra che le ombre di Gesù lo abbandonano. E ad un certo punto fa: mi hai abbandonato, non ci sei più. E invece giustamente dice, è lui che eventualmente, non è Gesù che gli dice, guarda che io non ti avevo abbandonato, ma ti stavo portando in braccio, e per quello che le mie ombre non c'erano. Non è Gesù giustamente che glielo dice, ma è lui stesso che capisce che anche durante la sofferenza, che ci sembra inspiegabile, e Gesù magari ci abbandona, è forse proprio per il nostro bene, e comunque ci accoglie. Dobbiamo fidarci giustamente a Lui, anche se non lo vediamo, è come se ci accoglie nelle sue braccia.
Sì, sì, sì. È quello su cui tenteremo di riflettere un po', partendo dall'esperienza di altri credenti che sono stati testimoniati all'interno della Bibbia. Ma fondamentalmente è questa la via di Gesù, sì.
Stiamo finendo, allora alcune cose concrete. Uno, all'ingresso ci sono alcuni libri, se sono libri che Don Franco ci aveva suggerito, che abbiamo chiesto alla Speranza di Vighizzolo, sono lì, e guardateli, penso vi interessino. Ce n'è uno che probabilmente era quello più stuzzicante, quello qui c'è di mezzo il diavolo, ma il diavolo ci ha messo lo zampino, perché ce n'è uno solo di libri. Quindi chi volesse quel libro lì, semplicemente metta il suo nome e il suo indirizzo e cercheremo di procurarlo e di farlo avere. Questa era la prima cosa. La seconda cosa, noi stiamo conservando le mail, avete ricevuto quest'anno, se eravate venuti l'anno scorso, attraverso la mail, un invito per questo nostro corso. Faremo altrettanto per l'anno prossimo, quindi attraverso la mail possiamo arrivare per tempo a dirvi quando, come, eccetera. Un altro corso come questo. Sarebbe il terzo anno, l'anno prossimo, che facciamo un corso così. Era la seconda cosa. Terza cosa, adesso noi stiamo per ringraziare Don Franco. Lo ringraziamo con un piccolo omaggio. Adesso Cristina dice che cosa gli regaliamo, perché è una piccolissima cosa, oltre naturalmente a una, diciamo, a una sorta di altro tipo di ringraziamento. Però Cristina mi sta regalando, non si capisce bene cosa, provate a sentire che cosa gli regala. Adesso arriva.
No, ma non serve il microfono a me. Va bene senza.
No, va bene, dai.
No, abbiamo la cosa secondo noi che è scaturita proprio dal cuore e che ci siamo chiesti perché fare qualcosa per Don Franco. E ci è venuto spontaneo dire questo. Siamo partiti proprio dal perché. Allora, perché? Don Franco Manzi è prezioso per noi. Ecco perché abbiamo pensato alla sua gola, alla sua voce, al suo bene. Perché? Perché per noi Don Franco Manzi è prezioso. E allora abbiamo preso una sciarpa. Deve continuare
ad andare in giro, dai.
Deve continuare a fare.
Ancora un ringraziamento, carissimo Don Franco, grazie della tua competente e preziosa mediazione che ci ha permesso di scoprire la nascita della prima comunità cristiana secondo la narrazione degli Atti. Abbiamo notato che i problemi di oggi nella Chiesa erano già problemi di allora. Come allora chiediamo allo Spirito che ci illumini, e lo Spirito ha parlato anche con la tua voce. Grazie davvero.
Grazie a voi, dai. Io ho parlato tanto, non mi dilungo, grazie, perché sentivo che si vibrava insieme su determinati temi, quindi questo l'ho sentito. Poi ci sono stati tanti rapporti molto informali dove ciascuno ha detto qualche parola che mi ha incoraggiato ulteriormente, quindi continuiamo per quanto ci è dato questo cammino insieme, poi la vita è lunga. Se qualcuno è abile un po' nei social, vedo alcuni giovani così, tante domande che mi vengono fatte nelle sere, io li metto in YouTube e nella pagina Facebook, che si può entrare liberamente senza pagare niente, uno va lì e ascolta le risposte, gli interventi che sono riuscito a metterci, ci vuole tempo, per cui non sono infiniti, però sono su alcuni temi, forse possono aiutare ulteriormente chi ha la ricerca, chi vuole approfondire. È un modo semplice, oggi ci è concesso questo strumento, perché no? E grazie.
Ancora qualche ringraziamento. Io ho un gruppetto di persone che ha coordinato questo tipo di percorso. Io ringrazio loro, le preziose donne, di cui Cristina era una di queste, poi ci sono in giro altre Cristine, c'è in giro un'Antonella, un po' di persone, grazie. Perché un grazie specialissimo va a Luca Leoni, è quel ragazzo là in fondo che c'è in mano quel marchingegno in cui lui tocca e all'improvviso cominciamo a parlare, no? E quel signore che porta in giro il microfono è suo papà, quindi c'è una collaborazione fra papà e figlio, non indifferente, mentre sua mamma è là al bar a tenere aperto. Per cui questa famiglia qui è degna di particolari grazie. Ecco, alziamoci in piedi, siamo pronti per concludere.
Ce l'hai tu il foglietto?
Scusami, stavo furtando.
Dopo te lo regalo.
No, tienilo.
Preghiamo. O Padre, il fuoco dello Spirito che infiammò i discepoli del tuo Figlio, ci doni di riscoprire e attualizzare la Chiesa delle origini e di vivere ogni situazione come occasione per la missione, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buon cammino.
Grazie.